/radioweb presenta Slashbox.
Tutti quanti all'ascolto, anzi mi auguro che già eravate qui su Slash Radio Web ad ascoltare la rubrica Renz, che ci ha preceduto. Renz. Buon pomeriggio Luisa.
Ciao Chiara, buon pomeriggio anche a te.
Ben trovati quindi tutti all'ascolto, sia che vi siate appena collegati o che già eravate collegati.
Delle ceneri.
Sì, oggi è mercoledì delle ceneri, esattamente.
Già da ieri al supermercato hanno sostituito, diciamo che sono passati dal carnevale alla Pasqua, quindi...
Sì, ma guarda, la Pasqua l'hanno iniziata dal 6 gennaio, perché io non ho neanche visto le calze a momenti, già c'erano le colombe.
Sì,
è una cosa abbastanza così, un po' disgustosa mi viene da dire, però va bene.
A me non piacciono le colombe, però il cioccolato tanto.
Sì, ho capito, dateci tempo, tregua, veramente, cioè così è diventata proprio una roba senza, non so come dirla, non mi piace.
Vabbè, poi passeranno per San Valentino, che è già passato, poi c'è la San
Giuseppe.
Papà?
Quella, vabbè, vedremo. Comunque oggi pomeriggio non è che dobbiamo parlare di queste cose, no? Mi pare che non è in programma.
Però c'è Renzo,
un menù.
Quindi...
C'è Renzo con le sue merende, esatto. Lo so, però adesso noi andiamo a presentare intanto... Nella prima parte del pomeriggio
un libro
di una persona che ormai insomma conosciamo e conoscete anche voi molto bene. Si tratta di Davide Cervellin, della Fondazione Lucia Guderzo, che ci presenta uno dei tantissimi libri che ha scritto, perché ne ha scritti tantissimi.
Sì.
E questo è l'ultimo, si chiama Cambiamenti.
È l'ultimo per poco, perché è in uscita, ora ce lo dirà lui, un nuovo libro.
E poi dopo David ci sarà Angelo Maggi, che è il doppiatore che ha portato in scena insieme ad un quartetto d'archi e un pianoforte diversi grandi poeti, da Dante Alighieri a Pablo Neruda, da Jacques Prévert a Hikmet, insomma veramente anche cantautori italiani come De Gregori, come Tenco, Battisti e Vecchioni e tanto altro. Lui è la voce di Tom Hanks, di Bruce Willis, di Robert Downey Jr., quindi insomma un doppiatore molto importante.
Doppiatore,
giusto, molto importante, che sarà ai nostri microfoni per raccontarsi con questo nuovo progetto. E poi alle 17:30, per tutti quanti gli amanti della tecnologia, c'è il mensile iTech a cura di Rocco Clementelli
e Barbara Zanatta.
Quindi rimanete
con
collegati.
L'oggetto misterioso, ragazzi.
Con l'oggetto misterioso, che come sempre è quello... insomma più l'attrattiva, più forte della trasmissione.
Non si riesce proprio a estirpargli manco mezzo niente,
ecco. Vabbè, vedremo, quindi questo è il nostro pomeriggio dall'altra parte del cristallo.
Pino Max e Alexo.
E Alexo, pronti? Come interagire con noi, come ascoltarci? Ve lo vado a ripetere molto velocemente, perché ormai siete bravissimi e lo sapete a memoria, però se non lo sapete dalla prima volta che vi collegate con noi, vi ricordo che stiamo andando in diretta con il nostro video sulla pagina di Facebook di Slash Radio Web. Poi vi raccomando anche di condividerlo questo video, o quantomeno, se volete, interagire con noi scrivendo sotto al video in diretta, così che vi possiamo leggere e anche rispondere. Se non volete utilizzare Facebook come modo per parlare con noi, potete mandare un WhatsApp, che sia vocale al di sotto però del minuto, o scritto al
371-3894-496.
Oppure un'email a diretta@uic.it, o scrivere sul form del sito dell'UIC, dove potete inserire il vostro nickname e mettere un commento. Per ascoltare Slash Radio Web, oltre a Facebook naturalmente, ci sono la app, che è Slash Radio Web di Erasmus di Donato, e che è gratuita e va bene sia per sistema iOS che Android, quindi è molto pratica.
Su Alexa,
anche la skill su Alexa, basta dire ascolta, i comandi sono ascolta Slash Radio Web o apri Slash Radio Web. Anche questa è una modalità che vi consigliamo insieme alla app, perché non hanno interruzioni, avete un ascolto più fluido. Abbiamo un canale YouTube addirittura, pensate, Slash Radio Web sempre è il nome, ma lì carichiamo tutti i contenuti
fine settimana.
Quindi non andiamo in diretta lì, diciamolo, perché sennò poi ci
ancora
seguono
ancora non andiamo in diretta, chissà se...
Chissà. E poi sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ripotenti e Zaps la voce ascolta radio, quindi avete veramente tutto, anche i nostri podcast vengono regolarmente caricati sulla pagina di Facebook e sul sito dell'UIC alla voce archivio multimediale, e quindi non avete scuse, o ci ascoltate in diretta o ci ascoltate dopo, siamo sempre raggiungibili e voi potete sempre fruire dei nostri contenuti. Direi che possiamo partire con il primo stacco musicale per poi incominciare
un po'
il nostro
cosa
pomeriggio
hanno scelto questa volta.
Together.
Amia la canaria mia cumale, cumale. Amia la cumalaria mia calele, calele. Amia la cumalaria mia mia cumale. Amia la canaria mia calele, calele.
Nera che porta via, che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera, nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora. E l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti, dal cielo e dai soffitti. Acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire. Acqua che stringe i fianchi, donnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Che ha fatto sera, che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. We'll be right back.
allora abbiamo introdotto così perché oggi sarebbe
allora,
stato
la cosa lì,
sarebbe
stato
chi?
Non mi viene in mente chi? Il nome quella della casa discografica fa allora
non so questa chi è la casa discografica
viene in mente? Quella che
quella della casa la Vignardi dici
no della casa discografica che è stata non mi viene in mente come Vabbè. Si chiama quella che dice pure un sacco di parolacce.
Ma chi è?
Mara Maionchi, bravo Max.
Okay, Mara Maionchi. Quella della casa discografica.
Beh, quella è stata varie case discografiche.
Infatti, non era associata a una.
Anzi, quella è una casa discografica.
Sì, abbastanza direi. Non ci abbiamo mai avuta lei, che mi sta molto simpatica, sì. Tra l'altro. Bel personaggio.
È forte.
Allora, adesso però iniziamo allora il nostro pomeriggio insieme. Lo facciamo con Davide Cervellini.
Buon pomeriggio, Davide.
Buon pomeriggio a voi dopo questo bellissimo De André.
Oggi mi hanno ricordato che è la data di nascita, ricorre la data di nascita.
Sì, molto bello. Poi questo era uno degli ultimi De André, no?
Sì.
Che comunque si ascolta sempre con...
Era con tra i tuoi cantautori preferiti, Davide?
Assolutamente, sì? Assolutamente. Cosa... Io c'era... avevamo le due fazioni, quelli di De André e quella di Guccini. Io ero della fazione di De André.
Ma io devo dire di tutte e due.
No, io ascolto anche Guccini, però tra i due Non al cielo, al denaro, La buona novella, sì, quelle sono secondo me dei dischi... insomma,
delle pietre miliari,
esatto, memorabili,
musica, sì. Poi lui grande poeta e poi insomma le musiche bellissime, che dire.
Ma poi mi piaceva, ecco, devo dire che mi piaceva di più proprio la voce anche. No, la voce
è Guccini un po' più rustico.
Esatto. Esatto, quindi devo dire che insomma pur avendo scritto delle canzoni bellissime anche Guccini, però insomma se dovevo scegliere De André.
Io invece facevo fatica a scegliere, devo dire, insomma. E poi per me c'era anche Bennato che non era male, e vabbè, De Gregori, poi Claudio Lolli, insomma, se potrebbe andare.
Sì, ecco, loro me li stai citando tutti, ma finora... invece la classifica per me resta sempre
De André.
Sì, sì. Quindi devo dire che mi avete fatto un bel regalo mettendomi in attesa su De André.
Vedi, noi senza saperlo
avevate un sesto senso.
Che vuoi fare qui?
Appunto.
Allora Davide, prima di iniziare a parlare del tuo libro per il quale ti abbiamo invitato e ti ringraziamo anche
per il libro che di solito appunto la radio slash no, io la sento per altre cose e vabbè, il libro è una cosa bella.
Certo. Allora, prima di parlare del tuo libro però io credo di ricordare che tu mi abbia detto qualche tempo fa che hai in lavorazione un nuovo libro.
Sì, allora io ho un brutto vizio
di svelare le cose prima del tempo. Se poi le dici
vizio
a me,
abbiamo finito.
Io ho un brutto, ho un brutto vizio che mi porto dietro dall'infanzia, dalle scuole elementari, che amo molto scrivere.
Ah, ok.
E questo vizio di scrivere mi risolve un problema proprio. La scrittura per me è una specie di seduta psicanalitica.
È catartica,
no, cioè,
liberatoria.
Diventa un momento liberatorio, catartico, esatto. No?
Sì.
E quando ho proprio bisogno di sfogarmi, perché poi la scrittura richiede concentrazione, silenzio, no? Mancanza di altre distrazioni, ecco, allora mi raccoglio in me stesso e do sfogo ai miei, come dire, istinti primordiali scrivendo, e questo lo faccio per gli articoli della settimana in Braille. Una volta collaboravo anche con un po' di quotidiani qui, il Gazzettino, scritto per un periodo col sole, eccetera, ma soprattutto, ecco, cerco di raccogliere a secondo dei momenti di vita questi pensieri in parole che cerco di mettere giù in maniera un po' intelligibile, con un minimo di forma. E in questo periodo mi piaceva l'idea di raccontare le storie di alcuni non vedenti che hanno trovato uno spazio lavorativo in agricoltura.
Ah, ecco.
Perché questa è una cosa non troppo nota, eccetera. E la forza di questa idea l'ho trovata anche nel momento in cui, come dire, sopravanzano tutta una serie di metodiche, di tecnologie che, a mio modo di vedere, permettono sempre di più a chi è privo della vista di avere un ruolo in questo mondo, no? Nel mondo che una volta chiamavamo primario, insomma, il mondo dell'agricoltura. E in contrasto con quello che mi diceva mio padre, perché mio padre, quando io ho cominciato a perdere la vista definitivamente ai 16-18 anni, mi ha detto: tu non devi occuparti di agricoltura perché sei cieco e i ciechi in agricoltura non fanno nulla.
In realtà tu hai guidato pure il trattore.
Certo, ma loro avevano giustamente un'idea che l'agricoltura fosse cosa operativa, no?
Certo.
E poi, insomma, il mio padre contadino, la stalla, eccetera. Oggi invece gran parte di chi fa agricoltura fa organizzazione più che, no? Poi magari sul campo ci va il terzista col trattore, non ci va chi ha l'azienda, insomma, no? Certo. Questo vale per i vedenti, non per i ciechi.
Sì, certo.
No? Ecco. E quindi adesso, ancora di più, con tutte queste cose, dei droni, dell'intelligenza artificiale, dei sistemi che ti aiutano nelle analisi, eccetera, secondo me, se uno ha questa passione, la può non solo coltivare, ma rendere anche utile e produttiva, molto più chiaramente di un tempo. E allora, siccome c'è quello che ha le coltivazioni di camomilla e di menta, c'ha quello che fa l'enologo e ha la cantina, c'ha, no? Ecco, mi piace, cioè, raccontare queste storie, perché saranno utili sicuramente per molti non vedenti, ma sono utili anche per...
A parte utile, è interessante conoscerle, io trovo, no? Comunque,
esatto,
che ci sono
e anche
persone...
per molta gente che così, insomma, in maniera distratta vive la quotidianità, sapere che, insomma, c'è un cieco che ha un centinaio di ettari dove fa, ricava l'olio dai fiori, appunto, di camomilla o coltiva.
Però è molto
coltiva.
Preziosa l'essenza di camomilla.
Esatto.
Ma quando uscirà?
Ma allora, il libro di per sé è quasi pronto, sai, devo poi rileggerlo, sistemarlo,
un
eccetera.
Un po' di editing.
Sì, un po' di editing, ma soprattutto un po' di rilettura, no? Per vedere se è scritto correttamente, cioè è completo, voglio dire, ma io penso, diciamo, allora mi verrebbe facile dire subito dopo l'estate, a settembre.
Dobbiamo aspettare così tanto?
No, così ho il tempo di magari di trovare qualche altra storia, magari raggiungo, no?
Va bene. Vabbè, calcola che tu sei già invitato appena uscirà, quindi, insomma, perché mi incuriosisci.
Ma io, quando la direttrice Chiara mi chiama, non sapete che sono sempre
sempre disponibile.
Ben disponibile.
Invece veniamo al libro per cui ti abbiamo contattato, che è un libro che tu hai scritto nel periodo, peraltro, del Covid, in cui effettivamente si poteva e non poteva fare, anche se tu racconti, no, che contrariamente ad altri, vivendo in una proprietà con tanti ettari, potevi uscire, potevi camminare tranquillamente, quindi sicuramente non eri proprio agli arresti domiciliari come...
No, ero, anzi, devo dire che i primi giorni sono stati di rabbia, disorientamento, no? Poi ho preso le misure e tutto si è trasformato in un momento tra i più felici della mia vita, perché era tanto che non avevo più la fortuna di cogliere il mutare della stagione, no? Dall'inverno alla primavera, era tanto che non avevo più la possibilità di stare a lungo con i miei figli, di scoprire il risvegliarsi appunto della natura in maniera concreta, non in maniera raccontata, e poi anche di avere un rapporto con le persone molto molto selezionato, perché insomma, a parte le voci della radio, della rassegna stampa del mattino, poi sentivo solo i veri amici, i pochi amici con i quali ci raccontavamo, no, i pochi fatti che accadevano, visto che eravamo tutti, come dire, in semi-prigionia, no?
E peraltro, voglio dire, ascoltare la rassegna stampa era abbastanza angosciante, perché una patologia di cui si sapeva poco e niente, una serie di numeri che sicuramente non mettevano proprio di buon umore, e devo dire è stato un periodo veramente veramente difficile, no? Sotto questo
era angosciante, ma
poi tutti eravamo in attesa dei numeri, cioè, perché
esatto, però io devo dire che l'ho ben trasformato quel momento, proprio perché non amo farmi travolgere dalle angosce, con delle gran belle letture, quindi ringrazio il libro parlato, anche perché io sono capitato...
E ne parli
lì,
anche,
no?
Delle tue letture, poi lo direi.
Appunto. Ma io devo dire che ero capitato poi lì, perché vi ricordate che non ci si poteva spostare molto, no?
Sì, sì.
Quindi io ero capitato lì da casa mia, lì in campagna, e non mi ero portato via grandi cose, no? Quindi non avevo con me chissà quali mezzi, no? Quindi fortunatamente con lo smartphone potevo
scaricare
i libri e questo è diventato veramente una cosa bellissima, perché poi insomma io certi libri, finché non li finivo, ho passato le notti, tanto dicevo, anche se di giorno dormo, qui non ho problemi perché non ho niente da fare, no? E invece leggevo, scrivevo, incontravo, bevevo qualche bel bicchiere di vino, che poi insomma, diventava creativo anche quello, no?
Aiutava la creatività,
assolutamente, assolutamente.
Come sei giunta a questo appuntamento con la scrittura? Quando hai deciso, a parte tu dicevi, no, che hai sempre avuto questa passione per la scrittura, però cosa ti ha indotto a scrivere proprio nel periodo della pandemia? Che potrebbe accadere che venga voglia di scrivere, come che venga il blocco dello scrittore, perché sono, no, situazioni particolari.
Ah, sai, erano proprio le pause, no? Le pause che avevo, e quindi mi frullavano queste idee, no? Magari c'era un giorno un po' più uggioso, c'era invece un momento in cui avevo sentito una notizia, eccetera, e quindi non lo so, ad esempio io ero lì e incominciavano ad arrivare i fagiani in amore, no? A marzo,
sì.
E questa cosa mi aveva particolarmente colpito.
Ti ha sbloccato un sacco di ricordi, tra l'altro.
No, ma poi perché, voglio dire, quando si è in giro per l'ufficio, per le incombenze quotidiane, non fai caso a certe cose, no? oppure alla fine quando
comunque le vai ad archiviare perché sei preso dalla quotidianità che incontri.
Ma sì, ma diventano come dire dettagli quasi marginali, no? Oppure io mi ricordo quando ho sentito il primo cuculo, che di solito è proprio il segno della primavera, sì. E allora mi sono ricordato la festa dei cuculi che c'era ad Asolo, tutto quello che ci girava intorno a questa sagra, eccetera, no? E così insomma fluivano i ricordi e con i ricordi veniva voglia anche di mettere
un sacco
giù
di cassetti della memoria, no? Che poi
bravissimo,
è bello
bravissimo
quando si vanno a ricostruire con anche forse, no, con uno sguardo diverso dettato dall'esperienza, dagli anni che sono passati.
Ma certo, poi non avendo distrazioni, no, non avendo, cioè si aprono questi cassetti della memoria e hai il tempo di rovistarvi dentro senza che accada qualcosa che ti distoglie da rovistare, no?
E ti chiamano.
Quindi,
quelli, perché ti chiamano.
Esatto, fluisce la memoria ed è bello poi creare collegamenti, l'oggi e ieri, no? E poi scoprire che molte cose poi di fatto, come è ben noto, si ripetono, no? Noi pensiamo che siano sempre fatti nuovi, ma la forma magari cambia, ma molte cose si ripetono.
In questo libro, tra l'altro, chi avrà modo di leggerlo può trovare molte cose che piacciono a Davide e anche quelle che non piacciono a Davide, ma anche tante esperienze che, a seconda dell'età, insomma, possono essere comuni, possono essere condivisibili, condivise, e possono essere esperienze che anche altri hanno vissuto. Quando scrivevi, Davide, questi tuoi racconti, queste tue esperienze, che cosa in fondo ti prefiggevi? Cioè, non hai pensato al target o a chi ti stavi rivolgendo, secondo me? Hai pensato proprio a scrivere e a raccontare?
No, io scrivevo e poi, ecco, ho avuto successivamente la soddisfazione. Io il libro Cambiamenti l'ho presentato in una decina di occasioni, avendo anche un bel pubblico variegato, ma un bel pubblico. Ecco, la cosa che mi ha proprio fatto molto piacere è sentirmi dire: guarda, questo libro è il tipico libro da comodino, perché sono
può
racconti,
leggerlo a partire da qualunque racconto, no?
Bravissima. Lo leggi sapendo che poi ti prepari al sonno e non hai l'ansia di dire: ma devo andare avanti per capire come è andata a finire, no? Cioè il tipico raccontino che leggi uno alla sera, insomma, no? E naturalmente tutte le persone dei 50-60 anni, io, ecco, non ho fatto presentazione fuori dal territorio padovano e trevigiano, per cui tutte le persone naturalmente si sono un po' ritrovate su queste cose, perché sono cose che in maniera diversa me le hanno vissute anche loro, voglio dire.
Ci sono tanti. Prego.
No, perché racconto di cose che voglio dire sono paesaggi, situazioni che sono qui, insomma, no? Che si vivono qui. Quando poi mi è capitato di rileggere Comisso, ecco, ho detto: guarda un po', insomma, io mi trovo come Comisso a scrivere di cose, a costruire dei racconti intorno a fatti e agenti del luogo dove si vive, insomma, no?
Nello scrivere e nel ripercorrere, no, delle fasi della tua vita, delle tue esperienze, hai avuto l'opportunità, proprio scrivendo, quando si scrive si finisce per analizzare, no? È quasi, come dicevi tu prima, è quasi un'autoanalisi, se vuoi, certo. Se vuoi, no? Oltre ad essere catarsi la scrittura, ma nel rianalizzare e nel ripercorrere queste fasi così diverse della tua vita da quando eri giovane, insomma, hai cambiato idea su qualcosa oppure hai detto ecco,
sì,
quando
sì.
ero giovane la pensavo diversamente, invece ora ho capito che questa cosa può essere, questa esperienza può essere letta in modo diverso.
No, io ho cambiato idea su molte cose e credo ancora ci sia spazio per cambiare idea, perché non ho mai amato il dogmatismo, la rigidità, no? Incontrando nuove persone, parlando con genti di culture diverse, si ha poi la possibilità di cogliere sfumature, di avere delle prospettive che sono diverse da quelle che magari si aveva originariamente. Ecco, quindi sicuramente molte cose. Ne cito una, voglio dire, visto che mi provochi, direttrice, no? Io ero all'inizio un entusiasta, ad esempio, delle prime idee secessioniste, autonomiste della Lega.
L'Europa? No.
Ecco, no, della Lega, della Lega, okay. Intanto. No, parlevo della Lega. Ecco, oggi se c'è un, chiamiamolo partito, che fa tutte le cose che non vorrei mai venissero fatte, la Lega, insomma, no? Uh-huh. Ecco, quindi su questo ho cambiato radicalmente.
Forse anche un po' sull'Europa, no? Ne parli nel libro.
Sì, sull'Europa anch'io ero, io mi ricordo quando eravamo al liceo, avevo
quello
questo...
era il periodo in cui si stava costruendo l'Europa e tutti eravamo molto entusiasti.
Io avevo poi questo professore europeista convinto e noi tutte le sere a fare riunioni fino a tardi, noi 17enni, 18enni, 19enni, no? Per la verità poi insomma io avevo sempre in mente, glielo dicevo al professore, avevo sempre in mente che l'Europa, al di là del abbattere le dogane, dell'allargare i territori, del dare risposte all'economia, ma dovesse avere un denominatore comune. E all'epoca, insomma, io credevo molto a questa cosa dell'esperanto, no? Questa lingua.
Mm-hmm. Abbiamo studiato tutti noi di quella generazione.
Che poteva diventare, perché come fai a immaginare una, tra virgolette, nazione, no? Una, se non hai lo strumento
era bello
di aggregazione.
Il messaggio dell'esperanto, no? Qualcosa che doveva avere nella lingua, nella cultura, in tante cose.
Cioè, se non hai una lingua comune, voglio dire, diventa tutto difficile, no? Perché non è facile il dialogo, insomma, no? E poi scoprire questa cosa paradossale che, vabbè, morta l'idea dell'esperanto, poteva esserci l'inglese come lingua tecnica, come lingua
proprio
internazionale.
L'inglese, cioè, che è della nazione che ha fatto la Brexit.
Bravissima, ecco, quindi... Ecco, devo dire, sì, è rimasta una bellissima costruzione, ma più di stampo economico, di tutela, di interessi commerciali, eccetera. Io non credo, purtroppo, vorrei sbagliarmi, vorrei tra un po' di anni dire ancora una volta l'idea la posso cambiare, ma insomma io oggi non credo che i bulgari abbiano qualcosa in comune con gli spagnoli o gli irlandesi, no? con gli italiani, e tant'è vero che è bastato che qualcuno dicesse in questi giorni che bisogna, come dire, unificare, no? la parte fiscale, e subito, no? gli irlandesi, gli olandesi hanno detto no, non si può fare, perché per loro evidentemente fa comodo dire che da loro si pagano tasse più basse per attrarre, no, capitali eccetera, mentre dalle altre parti la fiscalità è molto più alta, e quindi no, ecco, quindi fa capire che tutta questa unione non c'è.
Davide, tu racconti del tuo viaggio a Capo Nord, che è molto interessante, al di là, diciamo, del racconto in sé, perché si intersecano diversi aspetti, no? Allora, c'è l'aspetto del food, c'è l'aspetto del viaggio, ci sono quelli che invece amavano più vedere i musei, no? E tu magari meno, però volevi andare a vedere il paesaggio. E poi c'è il Braille.
Beh, allora devo dire che il viaggio a Capo Nord è stato, come dire, proprio il mio battesimo per la vita poi anche professionale. Cioè lì, nei paesi scandinavi, visitando la Norvegia, la Finlandia, la Svezia, dove io ho capito che effettivamente
erano più avanti persona... di noi, tra l'altro, insomma,
no, certo, ma il disabile poteva essere protagonista e il disabile poteva essere soggetto economico, no, non assistenziale, soggetto economico.
E allora, poi sentir dire, no, che stavano preparando alcuni appartamenti per renderli fruibili, no, da persone
per tutti,
con disabilità,
per tutti, tetraplegiche, eccetera, certo.
Ma devo lontano dire che lì... anni mille, da noi ancora adesso non è che sia così, insomma, quindi...
No, io devo dire che al di là del bel ricordo, perché insomma, sto parlando di una cosa fatta a 30 anni, no? E quindi quando si ha 30 anni si ha un vigore, si ha una voglia, come dire, di spaccare il mondo, no? Anzi, di costruire il mondo. E devo dire che io avevo già avuto una serie di contatti prima con singole realtà, ma in quel viaggio poi le ho messe tutte insieme, perché è stato un viaggio dove, di là del fatto così di raggiungere questa meta, no, o di stare in mezzo alla natura, eccetera, ma ho incontrato la Braille e tutto il mondo del Braille. Ho visitato la Infovox, che era il top per le sintesi vocali, poi c'era la Gewa, che era il non plus ultra a livello mondiale sull'automazione per le persone disabili, c'era la Index, che era l'altra ditta che faceva le stampanti piccole in Svezia, e così via. Insomma, quindi è stato veramente un viaggio fondativo di quella che poi è stata la mia esperienza di Tiflo System, di lavoro, di crescita professionale, perché insomma lì ho imparato, ho costruito, come dire, relazioni, ho rafforzato legami, no? E soprattutto, come dicevo, ho capito che l'approccio non assistenziale era un approccio che poteva essere efficace per le persone disabili, migliorativo per le persone disabili, e poteva diventare effettivamente un'attività, un lavoro per chi dava risposta efficace alle persone disabili.
C'è stato un periodo, Davide, in cui quasi quasi si pensava che il Braille potesse, fra virgolette, andare in pensione, ma in realtà le tecnologie lo hanno reso ancora più utile, più forte, sia con il Braille informatico e le stampanti. Come è cambiata la tua idea del Braille, se è cambiata, e quanto per te è importante il Braille?
Guarda, stiamo preparando proprio il seminario di Vediamoci,
che abbiamo presentato,
che ci sarà tra qualche giorno, e devo dire che al di là delle persone poco attente, distratte o che non sono immerse nel mondo del lavoro, cioè le persone che giocano, che passano il tempo, ecco, al di là di queste persone io direi il Braille è assolutamente indispensabile e irrinunciabile per una persona cieca, perché il Braille ti permette di avere il pieno dominio dell'informazione, di averla nella maniera più discreta, formalmente più comprensibile, perché quando tu leggi hai la possibilità di sapere se una cosa è sottolineata, se è maiuscola, se no, quindi capire
anche
subito
anche la grafia delle parole straniere.
Bravissimo,
che è fondamentale,
no? E poi devo dire che non lo so, io vedo tutti quelli che fanno lavori particolari, lavori significativi eccetera, hanno più attenzione se usano il Braille, perché il Braille ti distrae meno, ti permette di essere molto più concentrato, e oggi il Braille è accessibile con tutti i mezzi, cioè voglio dire, discutevo prima che voi mi chiamaste con una persona che usa l'iPhone e siccome non vuole avere la voce perché disturba, perché è insieme agli altri, no, lo usa col Braille, lo usa con la tastiera Braille e lo usa con l'output, col display Braille. Tutte le persone che fanno lavori in campo amministrativo, dove è importante non perdere uno zero, capire bene un numero eccetera, devono avere il Braille. Quindi il Braille si usa con i tablet, il Braille si usa con gli smartphone, il Braille si usa con i computer, il Braille si usa perché si può stampare e avere quindi anche la dimensione ancora, se serve, di una pagina.
È
quindi
cosa
il Braille
di cartaceo.
Oggi, esatto, il Braille oggi è vivo più che mai. Anzi, mi dicono, io adesso ho mia figlia, è un ragazzo mio, quello che fa nei campi scuola, che fra due settimane vanno in California perché vanno a vedere il camp della Lighthouse di San Francisco, dove fanno attività permanenti di formazione di bambini, genitori, di persone che diventano cieche, eccetera, e poi vanno al salone importantissimo sulle tecnologie che organizza l'Università della California, che si chiama CISAN. Ecco, da lì ci è già arrivato questo nuovo strumentino, che è una tavoletta magnetica. Questa tavoletta magnetica ha praticamente dei buchetti, no?
Sì.
Con dentro dei pallini, tu passi sopra con una penna magnetica e tiri su i punti del Braille. Quindi una cosa di una semplicità incredibile, ma di una immediatezza incredibile. E sull'altro lato di questa lavagnetta magnetica, se tu scorri con la penna, puoi disegnare, cioè perché passando con la penna vengono su, per effetto della calamita, vengono su questi pallini, no?
Sì.
Ecco, per dire che ci sono strumenti di una semplicità, di una modernità, di una utilità incredibile, che valorizzano questo meraviglioso senso vicario che abbiamo, che è il tatto.
È molto bello, a un certo punto tu racconti, ricordi di quando appunto leggevi e dei libri che ti provenivano dalla biblioteca, e citi dei libri che io ricordo perfettamente, che erano più piccoli e scritti praticamente a mano, no? Queste righe che riuscivi a percepire da una pagina in un modo, la pagina insomma retrostante, erano quasi righe staccate, però in realtà
sì,
perché
sì,
venivano scritte,
erano un formato a 4,
sì,
e con la copertina rigida, naturalmente erano libri pagine, devo dire che a volte dovevi scorrere 3 volte la riga perché erano
perché
abbastanza cancellati.
Erano molto utilizzati.
Bravissima. Ma io ho letto, guarda, sicuramente ho letto Commisso in quel formato.
Io invece ho letto Salgari.
Il Salgari, ecco, stavo dicendo il Salgari. Vabbè, io Salgari per me è stato... Se voi doveste chiedermi dove ho imparato a scrivere, chi mi ha insegnato a scrivere, direi soprattutto Salgari, perché questa dovizia di particolari,
Quale delle varie saghe che ha scritto ti è più piaciuta? Quella dei Corsari, quella di Sandro?
Ma devo dire che all'inizio mi piaceva, ero partito, devo dire, con quella di Sandokan, e quindi no. però poi il corsaro verde, il corsaro nero, insomma anche quelli, io mi ricordo quando descriveva sul corsaro nero il combattimento dei galli, no?
Sì, poi addirittura ci sono dei libri ambientati in Egitto, cioè veramente non si è fatto mancare niente.
No, devo dire, e quindi io direi per una capacità, infatti qualcuno mi dice, ma perché, a parte che qualcuno che legge i miei pezzi, i miei libri, si meraviglia che io sia cieco, perché ecco, io ho un vizio forse, che è quello di cercare di descrivere molto come proprio antidoto all'idea che c'è
con... Sì, che magari si chiedono come fa ad andare così nei dettagli.
Esatto, no? Dice come, ma perché hai visto le ragazze che erano vestite in quel modo lì? No, beh, dico, sicuramente in qualche modo erano vestite e non erano nude, no? Poi con un po' di fantasia.
Sicuramente uno chiede anche al di là della fantasia.
No, no, certo, ma poi con un po' di fantasia, insomma, no?
Certo.
E invece come ambientazioni eccetera, come dicevo prima, mi ha formato molto Giovanni Commesso.
Uh-huh. E questi libri che rappresentavano per te, Davide? Perché io ricordo, no, quando arrivavano i libri, queste scatole dalla biblioteca, questi contenitori, era una gioia infinita, perché poi all'epoca insomma,
per me era una cosa. Io mi ricordo che io vivevo in questa grande casa colonica, no? Con l'aia davanti a Pagnano d'Asolo, e arrivava il postino, forse anche un po' maledicendo, perché quando voleva portarmi le valigie,
non erano leggerissime.
Era una roba, no?
Poi erano no? Numerosi, perché erano tanti.
E poi, io mi ricordo le prime volte, era un evento, perché era una roba, madonna, cosa mai arriva, no? Mio nonno, mi ricordo, no? Cosa mai get ordina, no? mia nonna, eccetera, poi queste valigie da mettere in ordine, perché poi guai se andavano rovinati o sgualciti i libri.
Ma te capitava mai, Davide, che ti scrivessero "ci dispiace, i libri che ha richiesto sono tutti in lettura, provi a riformulare"?
Sì,
era una cosa di una tristezza per me.
Sì, no, mi è capitato, e tanto è vero che ripeto, a me piaceva leggere, per cui era un modo per passare il tempo eccetera, ma cercavo anche di leggere velocemente, perché capivo che finché li trattenevo io non li leggevo qualcun altro,
certo,
insomma, no?
Perché erano poche le copie disponibili. Certo. È cambiato molto sotto questo aspetto, no? Adesso, allora, non abbiamo ancora la totalità dell'editoria, però rispetto al passato ci si
così
può quasi,
devo dire, che
affogare
con gli strumenti che abbiamo. Il libro che esce domani, già domani sera lo puoi in qualche maniera leggere. Sì. Quindi, però ecco, devo dire una cosa, lo vedo perché ho giovani intorno, giovani
leggono meno,
ciechi, poveretti, leggono molto meno, e questo mi dispiace molto. Cioè io vedo ancora,
io credo che proprio in genere leggano meno i giovani.
No, ma proprio non, non
cioè mentre, non i ciechi, proprio in generale ci sia.
No, in generale. Ma la cosa che mi spiace, per cui degli altri, insomma, hanno già mille. Io lo dico, guarda, ho anche qui da me un ragazzetto di 20 anni, mm-hmm. e poi c'è sua sorella che non vede anche lei, insomma, ne conosco quelli di campi scuola, quelli che incontro quando vado in giro a fare delle presentazioni. Cioè, mi amareggia molto questa cosa, cioè leggono moltissimo ancora le persone di 60-70 anni, guai se non gli arriva un libro, guai se non arriva il giornale, per parlare delle mie riviste, ma delle vostre, no? Dell'Unione.
Sì, proprio
ecco, i giovani, se io gli chiedo ai giovani, ma hai letto l'ultimo numero di... hai letto...
Non l'hanno letto.
Purtroppo.
Questo è un vero peccato, perché invece devo dire che la lettura è una delle cose, secondo me, proprio più.
No, perché poi sai Chiara, sai Luisa, tu gli dici, ma conosci Ken Follett? Mm. Ma qualcuno ti dice anche sì, perché magari è fatto no.
Sì.
Ma hai letto qualcosa? No. Io dico che è un problema, ma potremmo citarne altre decine, centinaia. No?
Infatti è vero. Purtroppo, anche se poi ci sono dei sondaggi che fanno, delle ricerche di mercato e scoprono che comunque ancora le persone non vedenti sono fortissimi lettori anche rispetto ai cosiddetti...
Sì, però credimi, magari fatela anche voi questa cosa, perché sono... avete gli strumenti.
Ma io sono convinta che sia come dici tu.
Cioè, allora, i ciechi sono superiori agli altri come media nella lettura, ma non i ciechi giovani.
No, ma sono convinta di questo.
Quindi io conosco persone non vedenti che leggono anche 3-4 libri al mese, voglio dire, quindi siamo ben oltre le medie, no? Uh-huh. Ma se io lo chiedo invece a ragazzi di 18 anni,
quindi noi leggiamo 3-4 a settimana.
Guarda, ma io ti dico, se parlo con ragazzi di 18 anni, noi quando avevamo 16 anni, io mi ricordo che quando non si andava fuori,
ma è proprio vero, è cambiato. Adesso passano troppo tempo probabilmente facendo altre attività.
Eh beh, certo, guarda, io mi ricordo che a 14 anni ho letto Decameron, mi piaceva Platone, quindi ma adesso dire ste cose sembri veramente un Matusa, insomma, no?
Probabilmente purtroppo è così. Davide, ci parli della baita?
La baita è un luogo che insomma racconta, potrebbe raccontare molta della mia vita con Lucia prima, con tanta gente che veniva lì e ci trovavamo, come dire, in questo luogo. La baita è una casetta su un cucuzzolo, si accede per una strada che passa in mezzo a un bosco, si deve fare un chilometro e mezzo in mezzo a un bosco di larici, di abeti, e poi si arriva su uno slargo dove c'è questo cucuzzolo tutto pratoso con in cima questa casetta bianca, e dove intorno non c'è nulla. E lì devo dire che abbiamo fatto tante belle cose,
veramente.
Nel senso, abbiamo sognato, abbiamo progettato, abbiamo giocato, abbiamo, no? E quindi è un luogo, io direi che è un per me è il luogo dell'essenza della mia vita, dove ho vissuto delle gioie immense e anche delle tristezze, perché voglio dire, quando poi magari sei lì. Io sulla baita ho passato anche tanti momenti da solo, tant'è vero che magari i vicini sono vicini, ma non troppo vicini, cioè sono delle case, cioè il primo paese è a 4 chilometri, ma nel raggio di un po' di centinaia, un chilometro, mm-hmm. Insomma, ci sono delle case, e allora quando io stavo lì una settimana, due settimane da solo, quello, insomma, quello non è cieco, no? Perché riesce a camminare, riesce, per forza, voglio dire, non c'erano pericoli, non c'era niente, cieco ma non cretino, quindi insomma le cose, i percorsi me li ero imparati, no? E poi era anche un modo, come dire, per mettermi alla prova. Io ogni tanto andavo su questa baita da solo per confrontarmi, come dire, con me stesso rispetto alle banalità della quotidianità, no? Farsi da mangiare, fare il bucato e così via, insomma, no? E poi adesso questa baita, con alcuni accorgimenti, alcune modifiche, è diventato il luogo dove facciamo i capiscuola. Perché si è dato tanta vita positiva e autonomia, no? adesso la utilizziamo
per i ragazzi.
Per i ragazzi, insomma, no? Quindi certo. È un luogo poi intorno, adesso ci conoscono tutti, quindi per noi è facile andare al paese e avere la piscina, andare dall'altra parte e avere la possibilità di accedere al parco avventura, andare dall'altra parte e magari andare a pescare e così via, insomma, no? Certo. Fare camminate, eccetera.
Bene Davide, allora non voglio spoilerare altro perché i nostri ascoltatori devono leggere questo libro, io davvero ti ringrazio, è stato molto piacevole far con te questa chiacchierata prendendo le mosse dal libro, ma è stato ancora più piacevole leggere il libro, quindi davvero ti ringrazio e ti aspettiamo per il prossimo libro.
Voi sapete, se mi chiamate sono sempre disponibile. Il libro, allora, altri libri miei sono già in versione audio,
sì.
Addirittura qualcuno era anche stato scritto in braille. Questo è il penultimo, che si chiama I Grafi dell'Anima. Sono comunque, per chi vuole, leggibili sulla sintesi vocale sulla piattaforma Willusi, quel programma sì. Che si scarica gratuitamente e permette di usare il computer in maniera facile. Allora, sulla piattaforma Willusi sono già disponibili, okay. E uno se li può leggere con la sintesi vocale.
Ottimo.
Non mi pare siano ancora stati questi ultimi due, appunto, non mi pare siano ancora stati
versione audio, registrati in versione audio.
E però chissà.
Va bene, intanto ricordiamo che l'ultimo è Cambiamenti e che è edizione Fondazione Lucia Guderzo, quindi insomma li potete trovare, immagino anche online si possono comprare. E, Davide, ti dobbiamo salutare perché abbiamo già il nostro ospite in attesa per il secondo blocco,
davvero,
quindi grazie
Davide,
mille.
È stato proprio un piacere.
E grazie
buon
ancora. A presto.
Grazie a voi.
No, a grazie davvero. A te Davide, buona serata e buon lavoro.
Cari amiche e cari amici, eccoci, lo abbiamo già accolto a questi microfoni un po' di tempo fa, in occasione della presentazione della sua autobiografia del 2023 intitolata Il Camaleonte, una voce oltre il buio, in maniera molto significativa, che oltre a essere un libro era anche uno spettacolo teatrale, perché il teatro è un filo rosso della sua lunga e premiatissima carriera artistica, ma senza altro indugio è un piacere riaccogliere a Slash Radio Web Angelo Maggi. Bentornato Angelo.
Ciao Renzo, ciao a tutti. Mi vedete, mi sentite?
Ti vediamo e ti sentiamo.
Ti sentiamo, sì, sono io che non mi sento, non so perché comunque non ho un ritorno, vabbè, non importa, mi stacco un po' la cuffia.
Adesso sicuramente la nostra valente regia andrà a ottimizzare, caro Angelo.
No, ma non è colpa vostra, credo.
Ok, allora torniamo a farci una chiacchierata con te dopo un paio d'anni e mi incuriosisce da sempre questa cosa, perché dagli inizi con un provino estenuante per Gassman nel 79 fino all'ultimo weekend il teatro è il tuo luogo del cuore, anche se sei universalmente famoso per la voce. Tu sei un uomo di teatro, nasci tale e lo sei.
Sì, sì, assolutamente. Io debuttai, ahimè, ormai nel lontano 1980 sulle tavole del palcoscenico con il mio maestro Vittorio Gassman, in uno spettacolo che fu abbastanza, diciamo, un'epopea, perché raccoglieva un po' migliaia di allievi in tutta Italia che, perdonate, ma purtroppo sono reduce da una tracheite, forte tracheite, quindi ho ancora la voce un po' che non mi è tornata completamente.
E ti ringraziamo doppiamente per questo, per essere
con noi. Sono stato in scena l'ultimo weekend, venerdì, sabato e domenica, nei giorni di San Valentino, con il mio nuovo recital, Questo Amore. E allora un po' adesso sto pagando un po' le conseguenze. E nel debuttare questo spettacolo, Fa male il teatro, nel lontano 80, e da lì poi è iniziata una lunghissima carriera che quest'anno batte addirittura 45 anni, insomma, di carriera.
È bellissimo. Angelo, ma prima della stretta attualità, perché c'è più di qualche curiosità che ho riguardo al tuo recentissimo spettacolo, sugli inizi ho letto in una tua vecchia intervista di una sorta di tabellone tennistico a eliminazione, sì, per i provini che durarono una vita,
esatto,
con Gassman. Che storia è?
Ti vedo preparato. sì, lo racconto nel mio libro, Il Camaleonte. No, stavo dicendo appunto che arrivarono da tutta Italia, lo stavo accennando prima, per questo spettacolo, migliaia di ragazzi che proposero la candidatura. E alla fine furono nell'arco, perché sono provini che durarono un mese, cioè un mese, provini un mese, un vecchio studio cinematografico di Cristaldi a Roma sulla via Tiberina, e niente, ogni giorno era un happening, perché c'era Vittorio Gassman, aveva una troupe cinematografica che riprendeva tutti i provini, che poi sarebbe stato materiale per l'avventura dello spettacolo che avremmo portato in tournée tutto l'anno, Fa male il teatro, ma contemporaneamente materiale televisivo, perché poi ne fu fatta una trasmissione di 3 puntate per il sabato sera, mi ricordo su Rai 2, sul sabato sera, e oltre allo spettacolo che veniva proposto in televisione, c'erano anche tutti questi contenuti fatti durante i provini, alla Vides, con tutti questi ragazzi che venivano da tutta Italia, insomma, e effettivamente ogni settimana da 2000 rimanevano 1000, poi da 1000, 300, da 360, poi gli ultimi 64, proprio un tabellone proprio tennistico, che ogni tre giorni si riducevano appunto della metà più o meno, quindi gli 24, poi gli ultimi 12 e infine gli ultimi 6, che poi furono scritturati per lo spettacolo con lui, Fa male il teatro, tra cui c'ero pure io, insomma. Sì, sì, è vera questa cosa. Ma perché lui era un, diciamo, un veniva dallo sport, Vittorio, perché era stato nazionale di pallacanestro addirittura, E quindi lo sport per lui, il tennis soprattutto, perché lui giocava, insomma, poi siamo stati anche al Torneo Tognazzi, io lo racconto anche nel libro. Vittorio è stato uno dei pionieri del torneo tennis Tognazzi a Torbaianica. Il tennis per lui era importante e quindi gli venne l'idea di fare questa proprio selezione tennistica, insomma, con un tabellone.
Bello, spettacolare anche nella selezione, uomo di spettacolo anche nei criteri di selezione di giovani talenti. Alla fine immagino
Sì.
estenuanti, ma con un orgoglio, immagino voi ultimi sei camminavate a mezzo metro da terra per avercela
Sì,
fatta.
effettivamente era così. Poi immagina di 20, tutti i 22 anni, 23 anni, quindi erano gli inizi. Per noi erano gli inizi, quindi triplamente felice, insomma, di questa scrittura. Insomma, era la prima, oltretutto. 22.000 lire di aria, 20.000 lire di cachet e 22.000 lire di paga. Scusa, di diaria,
Di
scusami.
diaria. Beh, diciamo che il maestro ci ha indovinato, perché se 45 anni dopo siamo qui a chiacchierare, vuol dire che aveva visto bene dove ci fosse il talento, almeno per quanto riguarda te, non sapendo chi fossero gli altri 5, se poi hanno proseguito
Ma sì,
effettivamente.
più o meno, non tutti e sei, ma insomma, almeno un paio sicuramente sono poi approdati alla professione, insomma. Poi gli altri non lo so, non ho più avuto, di due o tre di loro non ho più avuto notizie poi alla fine.
Ecco, saltando agli ultimissimi giorni, questo amore è uno spettacolo molto singolare, lo hai portato all'Accademia Filarmonica Romana, con gli archi, con il piano, con dei testi scelti, immagino, molto minuziosamente e in maniera eterogenea, perché hai mixato grandi della letteratura e cantautori.
Sì, intanto è un testo che appunto ho scritto, insomma, con la collaborazione di un amico, perché racconto una storia, cioè comunque racconto una storia d'amore che si snocciola in tutto il percorso di una vita, e all'interno di questo ci sono delle cover, chiamiamole cover, insomma, sia di cioè, poeti, ho messo dentro poeti d'amore, tutte poesie d'amore tra le più belle di tutti i tempi, insomma, dal Quinto Canto di Dante, Paolo e Francesca, a Neruda, Prévert, Hikmet, Montale, insomma, e canzoni d'amore le più belle che fanno parte che stanno nel mio cuore, insomma, d'autore italiani, non so, ti posso dire da De Gregori, che è il mio. Per me De Gregori è il mio cantante del cuore, insomma, il mio cantautore del cuore. Anzi, gli dedicherò sicuramente nei prossimi anni un concerto spettacolo, un teatro canzone, perché ce l'ho già in progetto. La Donna Cannoni De Gregori, ma parliamo anche di Tenco, Mi sono innamorato di te, Vecchioni, Chiamami ancora amore, ma poi La cura, Battiato, Emozioni, Lucio Battisti, insomma, tutte le più belle canzoni d'amore del cantautorato italiano. Sì, ho messo assemblato tutto questo e ne è venuto fuori devo dire che queste tre repliche, questo debutto nazionale che ho fatto, questi 3 giorni alla Filarmonica, nonostante io non fossi al massimo fisicamente, devo dire che è stato un grande successo, perché il pubblico è rimasto molto, molto colpito, emozionato, grande, grande, c'era grande emozione, si tagliava col coltello in sala, commozione, emozione, l'amore, che era quello che raccontavo, insomma, l'ha fatta da padrone, in tutte le sue sfaccettature, e c'era veramente grande emozione. Mi hanno accompagnato 5 musiciste che io ho scelto, tutte di sesso femminile, sono 5 musiciste strepitose, al pianoforte Stefania Tallini, ma poi il quartetto d'archi Agape, con la Maria Mariana Dudnic, primo violino, Virginia Rosini, secondo violino, Anna Rolando alla viola e Emilia Slugoka alla, a violoncello. E devo dire che è stata una grande emozione per me, perché naturalmente io ho scelto tutti questi pezzi, questi testi con grande amore proprio. Ma è un'emozione anche per le musiciste che io ho voluto con me e per il pubblico. E oltretutto abbiamo lanciato un grande messaggio contro il femminismo, perché lo spettacolo anche questo racconta. Abbiamo avuto il sostegno del Telefono Rosa e di una grande giornalista televisiva come Matilde D'Enrico, che è la creatrice dell'Amore criminale e Sopravvissute su Rai 2, che sono venute e ci hanno confortato della loro sostegno, insomma, il Telefono Rosa, naturalmente, perché parlo anche con alcune poesie e alcuni testi che ho scritto di femminicidio, appunto. È anche uno spettacolo che va a esaltare l'amore vero, l'amore bello, e a condannare quello invece malato.
Ecco Angelo, c'è per l'appunto, per gli antecedenti che hai citato e porti in scena, una lunga, gloriosa e valentissima dal punto di vista artistico tradizione del parlare, recitare, cantare l'amore nel nostro paese, ed è una cosa che spesso in passato è stata pure a un certo punto accolta con sbuffi, con accuse di retorica. Oggi però, che siamo in un periodo così oscuro, pieno di guerre, di sopraffazioni, parlare d'amore, farlo come lo fai tu, oltre che artistica, mi sembra una scelta civile, politica nel senso ampio del termine.
Sono perfettamente d'accordo con te, Renzo, perché questo è un momento storico terribile in cui si sono persi completamente i valori, anche parlando di politica proprio stretta, non si crede più in niente, ormai è tutto un vociare, parlarsi addosso uno sull'altro, non ci sono più valori e le guerre, siamo infestati da guerre terribili, di sopraffazione, e quindi un messaggio così semplice e puro come quello che ho cercato nel mio piccolissimo di lanciare è stato proprio quello di ricominciare da zero, insomma, dal volersi bene, insomma, dall'amore, dalla positività, dalle piccole cose di tutti i giorni, insomma. Quindi sì, è proprio questo quello che volevo fare, volevo lanciare proprio un messaggio di positività, insomma, l'amore ci salverà. Io comincio il recital, insomma, è lo spettacolo concerto, il recital, lo chiamo recital perché è, sì, un recital alla fine,
certo,
con questo amore di Prévert, e finisco con questo amore di Roberto Lerici, che è un testo molto bello, importante, insomma, che è stato cavallo di battaglia di Gigi Proietti, ma insomma, con la musica proprio che le compose per lui il suo pianista Micio, il mitico Micio, e riporto appunto tutto quanto in questo solco, il solco dell'amore. Quindi inizio con questo amore e finisco con questo amore. Due diverse modi, da Prévert a Lerici, di raccontarlo. E in mezzo appunto tutto questo percorso attraverso questi grandi autori e grandi poeti e musicisti, insomma.
Ecco, abbiamo già un programma di dove e quando porterà in tour questo amore?
Purtroppo no, questa è la nota dolente, perché proprio questo è la difficoltà, insomma, di... Perché se si va in giro a proporre, non so, anche il semplice mio spettacolo pop sul doppiaggio, il doppiatore, che
sì,
non è non proprio il camaleonte, perché il mio spettacolo storico che spero il prossimo anno di portare in tour, il doppiatore, la voce oltre il buio, che è uno spettacolo pop in cui racconto al pubblico teatrale dei teatri cos'è il doppiaggio, insomma, 2 ore di di happening, di one man show, insomma, in cui io doppio dal vivo, eccetera. Quello è piuttosto facile portarlo in giro, venderlo, eccetera, ma una cosa piccola, ma pura come questa, questo piccolo concerto, insomma, in cui sono io e cinque musiciste, purtroppo non sarà facile, ancora non ci sto provando, ma insomma, ci proverò, ma non sarà facile, sono convinto, perché è difficile, è una cosa che è difficile proporlo, difficile. Poi invece quando appunto, ripeto, lo fai e vedi la reazione del pubblico come c'è stata, vedi che colpisci nel segno, insomma, colpisci al cuore.
Ma poi dal tuo tono si sente l'urgenza che hai di fare questa cosa, ti è venuta fuori proprio.
Sì, mi scappava proprio, ma poi sai, anche il discorso che dovevo debuttare un anno e mezzo fa, nella stessa location, d'estate, nei giardini della Filarmonica, bellissimi, in cui ho fatto anche un altro concerto su Roma, Roma Mia, con una band, vabbè, con i sonetti di Belli, tutta un'altra cosa. E avrei dovuto debuttarli un anno e mezzo fa, ma a una settimana dal debutto ho avuto il distacco della retina, e quindi il pubblico che ci ascolta mi può capire, insomma, insomma, sono stato male, mi sono operato, eccetera. E quindi un anno e mezzo dopo... c'era l'urgenza, la voglia, l'amore, l'emozione di doverlo riproporre, e alla fine ce l'ho fatta, insomma, non è stato facile, proprio nei giorni di San Valentino, non casualmente, l'ho voluto riproporre. E adesso sì, siccome ho visto il grande effetto che ha avuto, chiedo appunto a chiunque mi ascolti, appunto, oppure chi mi vuole bene, insomma, di aiutarmi a riproporlo in altre location, insomma, di farlo vedere a più gente possibile, perché è veramente un bel prodotto, concerto, spettacolo di un'ora e mezza, ma in cui si parla d'amore in termini emozionanti. Direi.
Noi siamo qui a fare da amplificatori proprio con gioia, nella speranza che questo succeda, anche perché, come ci siamo detti in privato io e te, io purtroppo non ce l'ho fatta stavolta e non posso pensare che me lo sia perso, assolutamente no, quindi deve starci la possibilità di assistere dal vivo. Prima parlavi di pop, io una curiosità ce l'ho, perché è un fenomeno che è cresciuto tanto negli ultimi anni. Ma come fai a districarti in mezzo a tutti gli inviti alle fiere del fumetto? Perché tra le mille sfaccettature della tua vita c'è uno per tutti, un commissario Winchester dei Simpson, che è uno dei miti, dei cosiddetti nerd, e sei una stella anche lì.
Ma direi che non è soltanto lui, insomma,
certo.
Forse ancora di più Tony Stark.
Ah, insomma. Vabbè, lì proprio.
Insomma, un genio miliardario, playboy filantropo. Queste sono le commistioni.
È meraviglioso.
Come si chiamano i. No,
è un mashup.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Sì, mashup, esatto. Aspetta, che ho letto con Zoom. Aspetta, non so. Ecco, è andato via. Sì, no, ma io ormai sono anni che mi invitano alle fiere, i comics, eccetera, insomma, vado volentieri, devo dire, perché c'è sempre un pubblico entusiasta, tutti i miei fan che sono, bontà loro, beati loro, e tutti i 25-30 anni, insomma, che vengono, e quindi sono spesso, insomma, invitato, vado molto spesso. Adesso, un mese fa, ho condotto ho presentato il premio La Musa d'Oro al Nerd Show di Bologna, che è uno dei più importanti, questo Nerd Show di Bologna. È stato un evento molto, molto bello, molto, molto seguito, era veramente pieno di gente.
E quanti miliardi di domande su Victor Von Doom hai dovuto dribblare? Quante? Tutte,
bravo.
Tutte.
Bravo. Quasi tutte, ma non solo, pure su, mi scrivono su Instagram.
Ci credo.
A quando lo farai, ma A parte che forse anche se lo sapessi, forse non potrei dirlo, eccetera,
appunto,
ma non lo so.
Mi immagino
so,
una telecamera dei Marvel Studios davanti alla tua porta proprio. Che
la realtà è che non lo so, non lo so che succederà, perché sono decisioni che aspettano la Marvel, quindi vediamo.
Però,
insomma,
però vedremo. Una cosa che puoi dire è che sembra una cosa parecchio intrigante, il ritorno di Robert Downey Jr. nella Marvel Universe.
Sai, Robert Downey Jr., l'attore è lui sempre, non è che è cambiato attore. La Marvel è sempre la Marvel, quindi non vedrei perché una voce italiana dovrebbe essere diversa da quella del passato, insomma, anche se lui, diciamo, ha tirato le cuoia nell'ultimo episodio. Però, insomma, c'è uno, il multiverso presenta sempre molte sorprese, insomma, no?
Ma a proposito di Robert Downey Jr., in Oppenheimer, lui super premiato e ancora una volta la tua voce, personaggio figo, effettivamente, in mezzo a tutti quei fisici, no, Oppenheimer e soci, ha contato il fatto che tu, tra le mille cose, sei pure un biologo perché sei laureato?
Ci stavi bene. Ti devo dire, Enzo, le due domande mi fanno impazzire, perché sono curiose e diverse da tutte le altre interviste.
Grazie,
che mi fanno. I fisici, la mia laurea in biologia. Allora, sì, lui ha avuto questo premio Oscar, no? Che sai, per un doppiatore che gli presta la voce in Italia da tanti anni. Sono contento per lui, insomma. È una soddisfazione pure di prestare la voce a un attore che ha avuto l'Oscar, insomma, sicuramente, insomma, fa piacere, diciamo.
Grande interpretazione.
E poi il mio spettacolo, il doppio attore, la voce oltre il buio, che è un format, perché non è un testo teatrale, quindi negli anni, ormai sono 10 anni che io l'ho ideato, cambia ogni volta, cioè ogni volta che lo metto in scena è sempre diverso. Perché? Perché aggiungo cose, no? Aggiungo contenuti nuovi, no? Ma anche per me, perché sennò mi stuferei, mi annoierei a fare sempre le stesse cose dopo 10 anni.
Quindi, che camaleonte saresti se no?
Esatto, bravo. Quindi, per esempio, Oppenheimer, che è stato appunto 2 o 3 anni fa, insomma, l'ho inserito e lo doppio dal vivo nel mio spettacolo. Nelle ultime repliche che ho fatto c'è anche quello, c'è il monologo di quasi finale, insomma, quando lui c'ha,
quando è alla sbarra.
Quando si, insomma, ce l'ha con lui, con Oppenheimer, insomma, che dice che lo ha tradito, insomma, alla fine,
sì.
Monologo. E quindi quello lì l'ho aggiunto, insomma, lo faccio doppiandolo dal vivo in
Senti,
teatro.
E invece quell'altro personaggio molto particolare, cos'è? Non l'ultimo, però un recente, Tom Hanks nel film di Elvis, altro personaggio, quello antipatico, eh?
Beh, ma sai, spesso pure l'ultimissimo film in cui ho doppiato Tom Hanks, che è stato Non così vicino, il titolo italiano,
sì.
Che a volte i titoli italiani, tanto per dire, sono molto più brutti di quelli. Tu pensa al titolo originale quant'era bello e forte, Otto, che era il suo nome di battesimo, no? Otto,
sì.
Poteva rimanere Otto in Italia, no, Non così vicino. E sai, questi che fanno i titoli dei film sono dei geni, insomma. Sono geni proprio, dei geni proprio da... Vabbè, lasciamo perdere. E quindi questo film, lui era molto antipatico, però un burbero benefico, insomma, poi antipatico con la vicinanza, con tutti i suoi vicini di casa, del quartiere, ma perché insomma un ipocondriaco, un po' come dire, uno che non voleva stare con gli altri, insomma. Però poi c'ha dei risvolti anche belli con la moglie morta, va a parlare sulla tomba la moglie, insomma, tutto. E quindi anche lì era un po' antipatico, ma anche sì, anche nell'altro film che mi citavi, insomma, che mi hai detto poco fa,
Elvis, sì, che lui
Elvis
era.
Beh, insomma, lui è l'agente di Elvis Presley, che ha portato Elvis alla rovina, insomma, non solo antipatico, ma insomma era
prima alla gloria, poi alla rovina, proprio.
Prima alla gloria, sì, e poi alla rovina, perché lo ha proprio abbandonato, non lo ha voluto praticamente più far cantare, insomma, lo ha un po' messo da parte. Il colonnello,
sì.
Sì, sì, oltretutto Tom Hanks era irriconoscibile perché era truccato.
Ma ingrassato anche di parecchio, credo. Proprio entrato nei personaggi.
Non è nuovo a queste cose, perché lui anche in Castaway, la prima volta in cui lo doppiai, la primissima volta, 30 anni fa, lui... Lui ingrassò di, mi pare, 15 o 20 kg, insomma, per poi la differenza vederlo dimagrito sull'isola dopo 4 anni, no?
Sì.
Si doveva vedere questa differenza, e quindi lui è uno che le fa, questo un po' come De Niro faceva ai suoi tempi, no? Per Toro Scatenato ed altri film, insomma.
La vecchia grande scuola, certo.
Ma quando gli danno la possibilità, insomma, gli attori ai grandi, insomma... loro ce vanno a nozze, insomma.
Caro Angelo, e tu sai bene di cosa si sta parlando. Allora, come ti ho promesso, perché tu veramente con estrema generosità, nonostante questa tracheite malefica, sei voluto stare con noi, ti libero, ma ti preannuncio che torneremo a scocciarti, perché i tuoi spettacoli, i tuoi aneddoti e i tuoi pensieri sono un qualcosa di prezioso che amiamo molto condividere con chi ci segue.
Grazie Renzo, io grazie a te e saluto un po' tutti i nostri ascoltatori che io ho sempre nel mio cuore, devo dire, perché da quando ci siamo conosciuti, insomma, devo dire la verità, non la seguo molto la radio, però so che chi la segue, cioè sappia chi la segue, tutti i tuoi ascoltatori che sono sempre nel mio cuore. E lo sono sempre stati.
E si sente da come stai con noi. Angelo, è un piacere immenso, grazie di cuore, a presto.
Grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao, ciao.
Ladies
ciao.
And gentlemen, Angelo Maggi è stato con noi.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.